Euro. Fonica.
Bentornati con una nuova puntata di Eurofonica, il format internazionale delle radio universitarie, interamente dedicato alla politica europea. Siamo in onda su tutte le radio del circuito Raduni, l'associazione degli operatori radiofonici universitari italiani. Oggi è venerdì 22 gennaio e io sono Gloria Beltrami, vi parlo da Reggio Emilia. Come state, ragazzi? Iniziamo questa nuova puntata. Prima, però, lasciate che vi presenti Erika Branca, un'altra voce nuova della nostra redazione. Ciao Erika, che bello averti qui, benvenuta.
Ciao Gloria e ciao ai nostri carissimi ascoltatori. Io sono Erika Branca e vi parlo da Pisa. Sono entusiasta di poter iniziare con voi questo viaggio alla scoperta dell'attualità e dei temi europei. Come dicevi, abbiamo una puntata bella ricca.
Erika, la scorsa settimana ci hai portato a Londra con il tuo podcast sulla vicenda Brexit. Oggi andremo idealmente a Parigi perché nella foto storica vi raccontiamo dei lavori per la conferenza di pace nel 1919. Passeremo poi ad un tema di attualità con l'approfondimento sul sovrasfruttamento degli stock ittici. Continueremo con un altro tema molto delicato e importante. Sono arrivate le gelate sotto zero e gli oltre 2000 rifugiati bloccati alle frontiere esterne dell'Unione Europea non hanno niente per ripararsi. Torneremo a parlare anche di tecnologia, precisamente del diritto alla disconnessione fuori dall'orario di lavoro. Ancora ascolteremo in anteprima un nuovo episodio della rubrica EU.coms dedicata ai commissari europei. Come sempre, concluderemo questa puntata segnalandovi nuove opportunità di tirocinio in Europa. Siete pronti? Cominciamo!
Eurofonica.
Non potendo visitare fisicamente Parigi, ci limitiamo a viaggiare con la mente, ripercorrendo i passi che la storia d'Europa ha compiuto nella capitale francese, facendoci guidare dalla nostra collega Nicoletta Labarile. Come hai anticipato, Gloria, questa settimana la nostra foto storica è dedicata alla Conferenza di Parigi, organizzata dai paesi vincitori della Prima Guerra Mondiale. Obiettivo della conferenza era ridefinire il nuovo assetto politico e geografico dell'Europa. Furono quattro i grandi protagonisti della negoziazione: il presidente degli Stati Uniti Wilson, il primo ministro francese Clemenceau, il primo ministro britannico Lloyd George e il presidente del Consiglio italiano Orlando. Il traguardo da raggiungere era decisamente ambizioso, ricordate? Dei 14 principi elencati da Wilson per favorire i rapporti internazionali, soltanto quello di nazionalità riuscirà infatti a sopravvivere alla sofferta trattativa. La conferenza porterà al riconoscimento di stati di recente formazione, quali la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, ma anche all'istituzione della Società delle Nazioni, la prima organizzazione intergovernativa avente come scopo quello di prevenire le guerre, sia attraverso la gestione diplomatica dei conflitti che al controllo degli armamenti, un barlume di speranza volto a garantire la pace tra le nazioni. Il progetto, come è noto, purtroppo fallì, non riuscendo a scongiurare lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. La Società delle Nazioni fu estinta lasciando il posto, nel secondo dopoguerra, ad un'organizzazione con identico scopo, le Nazioni Unite.
Eurofonica.
Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che la foto storica del lunedì, così come le grafiche di approfondimento e gli aggiornamenti live, sono disponibili sui profili Instagram, Facebook e Twitter di Eurofonica. Inoltre, tutti i contenuti audio in onda in questa puntata sono disponibili gratuitamente su Spotify, Apple Podcast e sul sito raduni.org. A proposito di contenuti, vogliamo parlarvi anche di protezione del mare. Nel 2020 si è concluso il periodo di 6 anni dedicato alla politica comune sulla pesca e quindi è tempo di bilanci. Durante la prima plenaria del Parlamento europeo si è discusso anche dello stato di salute dei nostri mari e l'eurodeputata Caroline Roos del gruppo dei Verdi ha invitato sia la Commissione che gli Stati membri a stimolare la conoscenza scientifica e ad adottare azioni concrete per la tutela dei fondali. Ascoltiamo allora la nostra Martina Ottaviano che ci spiega meglio perché queste questioni sono di fondamentale importanza per tutti noi.
Eurofonica.
Solo nel Mar Mediterraneo sono presenti circa 17.000 specie di organismi marini. Detta così sembrano veramente tanti. Peccato che le attività degli uomini hanno messo a rischio proprio tutti i viventi degli ecosistemi acquatici e non solo nel Mediterraneo. Adesso però il problema non è sentito solo dai gruppi di ambientalisti e dalle associazioni come WWF, Lega Ambiente e Greenpeace, ma anche dai pescatori stessi. Il mare non è più pieno di pesci. Delle conseguenze del sovrasfruttamento degli stock ittici, ovvero i pesci sottoposti a pesca commerciale, e dei danni causati agli ecosistemi da alcuni metodi di pesca si parla da molti anni. Un esempio lampante è quello della pesca a strascico. Questa tecnica prevede il trascinamento delle reti dalle imbarcazioni, danneggiando i fondali e le nursery dei pesci che spesso troviamo sulle nostre tavole. La pesca a strascico è vietata in Italia entro le 3 miglia dalla costa ai 50 metri di profondità, ma si sa, quando il gatto non c'è, è facile compiere attività illegali. In Europa le limitazioni sono arrivate solo nel 2019. Niente pesca a strascico da maggio a luglio entro i 100 metri di profondità e riduzione dello sforzo di pesca del 10% per 3 anni. Queste misure, sebbene importanti, risultano però poco efficaci ed incisive, soprattutto sul lungo termine. Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea stabilisce che l'UE ha competenza esclusiva sulla conservazione delle risorse biologiche del mare. Mentre prima ogni Stato aveva una zona economica esclusiva in cui poter esercitare la pesca, nell'ambito della Politica Comune Europea della Pesca 2014-2020, detta anche PCP, la gestione è congiunta e prevede che ogni Stato abbia delle quote per ogni specie ittica. L'obiettivo è promuovere una pesca sostenibile, efficiente e che utilizzi le nuove tecnologie. A proposito di quote ittiche, lo scorso dicembre i pescatori europei hanno trattenuto il fiato nel corso delle trattative tra UE e Regno Unito. In ballo c'era l'autorizzazione ad entrare nelle acque territoriali inglesi per i pescherecci di alcuni paesi UE. Quindi, se ogni paese UE ha delle quote di pescato in determinate aree di pesca, cosa accade se all'improvviso lo Stato con una delle aree di pesca più ricche esce dall'Unione? Beh, si scatena un putiferio e si mettono a rischio gli introiti delle flotte di paesi come Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Irlanda, che usufruivano proprio di quegli stock. Per fortuna, anche sulla pesca si è raggiunto un accordo e il Regno Unito ha concesso ad alcuni paesi UE di continuare ad usufruire delle aree di pesca all'interno delle proprie acque territoriali, seppur con delle limitazioni. Un'altra patata bollente è la proposta della Commissione europea di ridurre le giornate di pesca. In particolare, per la flotta italiana del Mediterraneo occidentale, la Commissione intendeva ridurre del 15% i giorni in cui è possibile pescare. Ma, come riporta Coldiretti, l'Italia è riuscita ad arrivare ad un compromesso. Solo il 7,5% dei giorni in meno rispetto al 2020. Il risultato è sicuramente positivo dal punto di vista economico e dei posti di lavoro. Ma lo è anche dal punto di vista ambientale? A questa domanda non esiste una risposta immediata. Staremo a vedere come reagiranno a questa riduzione gli stock soggetti a prelievo. Nel frattempo, nel corso della sessione plenaria di gennaio 2021 del Parlamento europeo, l'europarlamentare Caroline Roos, del gruppo dei Verdi, ha presentato una relazione sullo stato degli stock ittici nelle acque europee, invitando gli Stati membri e la Commissione a rafforzare la copertura scientifica affinché il 100% degli stock ittici sfruttati nelle acque europee sia valutato al più tardi entro il 2025 e ad ampliare la rete di aree marine protette, migliorandone però la gestione. Secondo Roos, nonostante i risultati raggiunti da alcune aree virtuose, l'UE è ancora molto lontana dal raggiungimento degli obiettivi della PCP. Infatti, entro il 2020, si doveva porre fine alla pesca eccessiva in tutti gli stock ittici europei. Ma, secondo il Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca, il 38% degli stock dell'Atlantico orientale. Secondo il Comitato Scientifico, Tecnico ed Economico per la Pesca, il 38% degli stock dell'Atlantico nord-orientale e ben il 92% degli stock del Mediterraneo continuano ad essere sovrasfruttati. I problemi principali sono l'assenza di controlli e di valutazioni scientifiche sui vari stock. Senza informazioni sullo stato di salute delle popolazioni ittiche è sicuramente molto difficile riuscire ad attuare misure di protezione e gestione efficaci. Tocca quindi ai singoli stati porre rimedio. Inoltre, l'eurodeputata riporta che la maggioranza delle aree marine protette non hanno mai ideato dei piani di gestione, mettendo quindi a rischio gli ecosistemi posti a tutela, e sottolinea quanto sia importante che i pescatori siano resi partecipi dei progressi di individuazione e creazione delle aree protette, così da ridurre le attività illegali. Vi faremo sapere come risponderanno Parlamento e Commissione. Martina Ottaviano, da Napoli, per Eurofonica.
Euro. Fonica.
Grazie Martina per il tuo contributo. Come vi abbiamo accennato, questa settimana si è tenuta la prima plenaria dell'anno per il Parlamento europeo. Ecco, uno dei temi più dibattuti è stato sicuramente la situazione di emergenza nei pressi del campo profughi di Lipa. Circa 2.000 migranti provenienti da Afghanistan, Pakistan e Bangladesh sono bloccati al confine tra Bosnia e Erzegovina e Croazia. La situazione nella rotta balcanica, già di per sé complicata, è degenerata dopo che il 23 dicembre scorso il campo profughi di Lipa è stato distrutto da un incendio, divampato in circostanze ancora tutte da chiarire. Da allora, i migranti si ritrovano a fare i conti non solo con le temperature rigide, ma anche con l'assenza di servizi essenziali. La nostra collega Vittoria Torsello, nella grafica di questa settimana, ha evidenziato quanto il supporto economico fornito dall'Unione Europea non sia sufficiente a risolvere la situazione, che richiede certamente attenzione e soluzioni adeguate e tempestive. In risposta a questa emergenza, Pietro Bartolo, europarlamentare italiano, ha predisposto un appello, chiedendo che sia istituita una missione umanitaria e un piano straordinario d'accoglienza.
Europhonica. Come promesso, in questa puntata parliamo anche di tecnologia, più precisamente di diritto alla disconnessione al di fuori degli orari di lavoro. Sarà sicuramente capitato anche a voi di sentirvi particolarmente stanchi o magari, in questo periodo di pandemia, di trascorrere davanti al computer più ore di quelle che fareste se vi trovaste in ufficio oppure in università. Ecco, sappiate che il Parlamento europeo, proprio nella seduta plenaria di questa settimana, ha discusso anche di questi temi. Nello specifico, gli eurodeputati hanno chiesto alla Commissione europea di elaborare nuovi strumenti normativi, perché, anche se la giurisprudenza della Corte di giustizia afferma che i lavoratori europei non siano tenuti a dare una disponibilità costante, è altrettanto vero che il diritto alla disconnessione non viene concretamente affrontato e di fatto molti di noi in questo momento sperimentano un confine molto labile tra vita online e offline. Ascoltiamo allora insieme il contributo di Giusy Sipala, altra new entry preziosissima per la nostra redazione.
Eurofonica.
La pandemia ha cambiato le nostre abitudini. Uffici, scuole e piazze sono state sostituite da non luoghi virtuali che abbiamo cercato di abitare come meglio potevamo e che ci hanno abituato a pensarci sempre online e sempre connessi. Dall'inizio della pandemia, oltre un terzo dei lavoratori dell'Unione ha cominciato a lavorare da casa, facendo registrare un aumento sostanziale nell'utilizzo degli strumenti digitali a scopi lavorativi. L'uso corretto di questi strumenti ha portato numerosi vantaggi e benefici anche a chi usufruiva del telelavoro già prima dell'epidemia, garantendo, per esempio, maggiore flessibilità e autonomia nella gestione del proprio tempo. Ma come ogni nuovo fenomeno che si affaccia all'orizzonte del nostro secolo, anche la transizione digitale ha il suo rovescio di medaglia. L'aumento del telelavoro e la costante presenza dei dispositivi elettronici nelle nostre vite ci ha quasi abituato a sentirci in dovere di rispondere alle comunicazioni di lavoro anche fuori orario. La digitalizzazione ci ha posto di fronte nuove sfide etiche, legali e connesse all'occupazione, che sono state esponenzialmente accelerate dall'epidemia. Secondo gli studi promossi dalla Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali e dal Servizio di Ricerca del Parlamento Europeo, il telelavoro ha intensificato i ritmi lavorativi e esteso gli orari di lavoro, rendendo meno netti i confini tra attività lavorativa e vita privata. L'utilizzo di strumenti digitali per periodi prolungati ha determinato una progressiva perdita della concentrazione e un sovraccarico cognitivo ed emotivo che ha portato ad aggravare fenomeni come l'isolamento, la dipendenza dalle tecnologie e lo stress. Disconnettersi è diventata una necessità che bisogna trasformare in un diritto. L'eurodeputato maltese Alex Angus Saliba, dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, è stato il primo a sentire l'urgenza di fare i conti con questo fenomeno, coinvolgendo il Parlamento europeo nel tentativo di porre fine alla cultura del sempre connesso e a riconoscere il diritto alla disconnessione. Ieri, gli eurodeputati in seduta plenaria hanno chiesto alla Commissione di elaborare strumenti che regolino il lavoro digitale, consentendo ai lavoratori di staccare la spina al di fuori dell'orario lavorativo. La proposta ha l'intento di garantire un approccio comune e coordinato alle condizioni di lavoro esistenti, lasciando impregiudicati i diritti sociali e la mobilità all'interno dell'Unione, tutelando il lavoratore da possibili ripercussioni da parte del datore di lavoro. Secondo la legislazione attuale e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i lavoratori non sono tenuti a fornire ai datori di lavoro una disponibilità costante e senza interruzioni, anche se il diritto alla disconnessione non è esplicitamente menzionato e la situazione negli Stati membri varia notevolmente. Il Parlamento chiede quindi alla Commissione di includere il diritto alla disconnessione nella sua nuova strategia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la invita a presentare un quadro legislativo che stabilisca requisiti minimi sul lavoro a distanza in tutta l'Unione. La direttiva dovrà applicarsi a tutti i lavoratori che utilizzano strumenti digitali durante il loro lavoro, così come a tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, e dovrà chiarire le condizioni di lavoro, tra cui la fornitura, l'utilizzo e la responsabilità delle attrezzature digitali. Un primo passo a tutela della dimensione offline. Giusy Sipala, da Catania, per Eurofonica.
Eurofonica.
Grazie Giusy per il tuo contributo. Ora è il momento di condividere con voi una piccola anteprima. Come sapete, abbiamo da poco avviato una nuova rubrica, si chiama U.coms. Nasce con l'obiettivo di scoprire più da vicino il lavoro svolto dal team di Ursula von der Leyen. Questa settimana è il turno di Giorgia Colucci, da Varese, una voce che ormai avete imparato a conoscere molto bene. Giorgia ci presenta la storia di Elena Dalli, commissaria europea per l'uguaglianza. In un momento così delicato, in cui la parità di genere, il riconoscimento dei diritti civili e anche l'autodeterminazione del proprio genere non sono ancora realtà concreta, in tutti gli Stati membri c'è ancora molto da fare. E beh, l'azione di Elena Dalli è davvero dirompente e necessaria, anche perché la commissaria Dalli ha lavorato davvero tutta la vita per promuovere l'uguaglianza e la parità dei diritti. Scopriamo insieme la sua storia.
Da Malta alla Commissione europea, Elena Dalli ha sempre fatto dell'uguaglianza e della parità dei diritti il suo primo obiettivo. Nasce Elena Bela Zabbar a Malta il 29 settembre 1962. Il teatro della sua formazione politica è proprio l'Università di Malta, dove consegue un dottorato in sociologia politica e tiene lezioni di sociologia economica e politica, politica pubblica e sociologia del diritto. Ben presto però le aule dell'università le vanno strette e Elena inizia ad appassionarsi alla politica attiva. Si iscrive quindi al Partito Laburista Maltese, con cui nel 1996 viene eletta al Parlamento nazionale. La prima carica che la avvicina al suo ruolo europeo è però quella di segretaria parlamentare per i diritti della donna, nell'ufficio del primo ministro. Tra le sue proposte, una legge sugli asili, il Child Care Bill, per regolare i servizi per l'infanzia sia nel settore pubblico che in quello privato, e una sulla parità di genere, con l'assistenza del Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, oltre che il lancio del primo libro bianco di Malta sulla violenza domestica. Le sue azioni sembrano apprezzate, tanto che viene rieletta addirittura per ben 5 elezioni di fila. Un primato che la rende la seconda donna più eletta nella storia politica maltese. La sua carriera prosegue tra il 2013 e il 2017 come ministra del dialogo sociale, degli affari dei consumatori e delle libertà civili. Una posizione di pregio per continuare la lotta in favore della parità e dei diritti umani, l'integrazione dei migranti e l'antirazzismo. La sua conquista più grande è forse una legge sulle unioni civili e la protezione costituzionale dalla discriminazione per identità di genere e orientamento sessuale. Elena, però, non si ferma qui. La sua sensibilità per le tematiche LGBTQ la porta nell'aprile 2015 a presentare una legge di tutela dei diritti per le persone transgender e intersessuali, il Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act, la prima legge al mondo a proteggere i diritti anche delle persone intersessuali. Un atto epocale che ha tra i punti principali la tutela del diritto all'identità di genere e al riconoscimento dell'autodeterminazione del proprio genere sui documenti ufficiali, oltre che il diritto all'integrità corporea e all'autonomia fisica. In questo filone si inserisce anche l'abolizione della terapia di conversione all'eterosessualità, una battaglia in cui Elena è determinante. Anche in questo caso Malta è la prima in Europa ad adottare una legge simile, che le fa raggiungere anche il primato per legalità e uguaglianza delle persone LGBTQ in Europa. Invece per le donne e le madri in carriera, come lei, Dalli introduce un fondo nazionale per il congedo di maternità, a cui tutti i datori di lavoro contribuiscono, indipendentemente dal genere dei loro dipendenti, al fine di proteggere le donne dalla discriminazione durante il processo di assunzione. Nel 2015, l'11 febbraio, istituisce in collaborazione con le Nazioni Unite la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, ramo solitamente associato solo agli uomini. La comunità internazionale riconosce i suoi meriti e le assegna nel 2016 l'European Diversity Award per il suo lavoro sui diritti umani e l'uguaglianza a livello locale e internazionale. Mentre continua le sue battaglie nel Parlamento maltese con un disegno di legge per introdurre il matrimonio egualitario o matrimonio omosessuale, a livello internazionale si fa notare sia alle Nazioni Unite che in Unione Europea, istituendo un consiglio consultivo LGBTQ, un consiglio consultivo per i diritti delle donne e un forum sugli affari dell'integrazione. Non meraviglia che quando Ursula von der Leyen ha dovuto nominare una commissaria per l'uguaglianza nel 2019, la scelta sia caduta proprio su di lei. In un momento europeo e mondiale che pone tantissime sfide alla tutela dei diritti, come ricordano le recenti vicende di Polonia o Bielorussia, ci sarà assoluto bisogno dell'esperienza di Elena Dalli. Giorgia Colucci da Varese per Eurofonica.
Eurofonica.
Dopo la vincente storia della commissaria Dalli, torniamo all'attualità. Il 2021 sembra essere il degno erede dell'anno appena trascorso. Pare ci abbia regalato già qualche colpo di scena. Abbiamo visto cosa è successo il 6 gennaio con l'assalto a Capitol Hill. Il Parlamento europeo ha discusso il recentissimo insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. La sua vittoria è stata definita dai deputati come un'opportunità per rafforzare i legami tra Unione e Stati Uniti, oltre che per affrontare le minacce comuni al sistema democratico. Notizia fresca è che Biden abbia firmato una lettera per riportare gli USA all'interno dell'accordo di Parigi per il clima. Altro tema scottante è quello dei vaccini. Proprio ieri sera, infatti, i leader europei si sono riuniti in videoconferenza per discutere della strategia vaccinale in Europa. Di questo, i più attenti avranno notato che vi abbiamo dato notizia nelle storie di Instagram.
Eccoci arrivati al momento della nostra immancabile rubrica dedicata alle opportunità in Europa. Ad un anno esatto dall'arrivo delle prime confuse notizie sul coronavirus dalla Cina, il mondo del lavoro si trova in estrema difficoltà, e questo un po' in tutti gli stati. Però mai abbattersi! Anche oggi abbiamo selezionato per voi alcune possibilità di tirocinio nell'ambito delle istituzioni europee. Prendete nota, sono appena state aperte le candidature per i settori di amministrazione e traduzione presso la Commissione europea per il periodo che va dal 1 ottobre 2021 al 28 febbraio 2022. Per maggiori informazioni potete consultare direttamente il sito della Commissione. Vi segnaliamo che sono aperte anche le candidature per tirocini presso ACER, l'agenzia europea con sede a Lubiana, che si occupa di cooperazione fra regolatori nazionali di energia. Il bando si rivolge espressamente agli studenti universitari che abbiano raggiunto un livello C1 di inglese e abbiano studiato nell'ambito delle politiche pubbliche oppure delle analisi di mercato. Anche in questo caso vi indirizziamo direttamente al loro sito ufficiale www.acer.europa.eu. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati con la nostra informazione e commentare i contenuti su Instagram, Facebook e Twitter. Potete riascoltare i nostri podcast su Spotify, Apple Podcast e sul sito raduni.org nella sezione dedicata ad Eurofonica. Ringrazio tutti voi che ci ascoltate dalle radio universitarie di tutta Italia.
Grazie Gloria per avermi accompagnata in questa prima puntata di Eurofonica. È stato un vero piacere parlare insieme di attualità ed Europa. Spero che anche i nostri ascoltatori si siano divertiti. Un saluto da Pisa.
Grazie Erika per avermi affiancata in questa conduzione. È stato un vero piacere per me. Eurofonica torna con un nuovo imperdibile episodio la settimana prossima, venerdì. Buon weekend a tutti. Ciao!
Fonica.
Che vuole questa musica stasera, che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia, io ti sentivo mia, soltanto mia. soltanto mia.